ad alta voce. Michela Martini legge Valentino di Natalia Ginzburg. Quarta puntata.
Tutto a un tratto i rapporti fra Maddalena e Valentino parevano peggiorati e non c'era più pace quando erano insieme. Maddalena era molto nervosa e appena s'alzava al mattino cominciava a gridare con la cameriera e la cuoca. Era molto nervosa anche con me e si irritava ogni volta che le parlavo e li sentivo litigare forte, lei e Valentino, fino a notte tardi. E lei gli diceva che era un ozioso, un fallito, proprio come Kit. Ma almeno Kit era buono e invece Valentino non era buono. Era un egoista e pensava soltanto a sé e buttava via i denari per i vestiti e per altre cose che lei non sapeva. E Valentino allora gridava che era lei che l'aveva rovinato e gli pareva di impazzire al mattino quando sentiva la sua voce e aveva orrore di sedersi a tavola con lei davanti. Qualche volta poi facevano la pace, lui le chiedeva perdono e piangeva. E anche lei chiedeva perdono. E per un poco stavano tranquilli, come una volta. Lui seduto sul tappeto e lei sul divano a carezzargli i capelli. E chiamavano Kit e lo ascoltavano raccontare tutte le notizie della città. Ma duravano poco quei momenti e si facevano sempre più rari. E c'erano lunghe giornate di visi scuri e silenzi e poi scoppi di voce a note alta. La cameriera si licenziò per una scena che le aveva fatto Maddalena e Maddalena mi chiese di andare a cercare una cameriera in un paese di campagna vicino alle sue terre, dove le avevano dato degli indirizzi, ma avrebbe accompagnato Kit con la macchina. E partimmo un mattino io e Kit. La macchina correva nella campagna e non parlavamo. Guardavo di tanto in tanto quel buffo profilo di Kit con il piccolo basco sulla testa calva e il naso un po' a fischietto. Alle mani aveva i guanti di Valentino. «Sono i guanti di Valentino», gli dissi per rompere il silenzio. E staccò un momento le mani dal volante e se le guardò. «Sì, sono i guanti di Valentino». Non voleva prestarmeli. È geloso delle sue cose. Posai la fronte al vetro a guardare la campagna e provai un senso di sollievo e di pace al pensiero di quella giornata che m'aspettava. Libera. Lontano da quella casa dove si litigava sempre. E pensai che dovevo andarmene da quella casa. Non ci stavo più bene. Ci stavo troppo a disagio. M'era venuto in odio perfino il tappeto azzurro che era nella mia stanza e che prima mi piaceva tanto. Dissi, che bella mattina. E Kit allora disse, sì, e troveremo una bella cameriera e faremo colazione in un'osteria che so io dove hanno del vino buono. Sarà una vacanza, una piccola vacanza di una giornata. Per te deve essere pesante la vita con quei due che non vanno d'accordo e non trovano pace. Sì, dissi, certe volte non se ne può più. Vorrei andarmene via. Dove via? Disse. Oh, non so, in qualche posto. Si potrebbe andare via insieme, io e te, disse. Cercarci un piccolo posto tranquillo e lasciare che se la sbrighino da soli quei due. Anch'io ne ho abbastanza di loro. Al mattino tante volte mi alzo e dico non andrò da loro, ma poi capito sempre lì. Ormai è un'abitudine. Sono abituato a mangiare da Maddalena da tanti anni e sto al caldo e mi aggiustano i calzini. Casa mia è una vera topaia. C'è una stufa a carbone che non tira e finirà che morirò asfissiato. E c'è la serva che mi chiacchiera sempre. Dovrei far fare l'impianto del termosifone. Maddalena qualche volta viene da me e mi dice tutte le cose che dovrei fare. Io le dico che non ho i denari, ma lei mi dice che me li trova i denari. Basterebbe far fruttare quelle mie terre, vendere qui, comprare là. Lei sa tutto come bisognerebbe fare. Ma io non ho voglia di decidere niente di nuovo. Maddalena poi dice che dovrei prendere moglie. Ma questo credo proprio che non lo farò mai. Non ci credo al matrimonio. Quando Maddalena e Valentino mi hanno detto che si sposavano, sono stato una giornata intera a cercare di dissuaderli. E allora a Valentino gliel'ho detto in faccia che non avevo stima di lui. E vedi se mi avesse dato retta. Vedi adesso in che imbroglio si trovano? Sempre a litigare, sempre a farsi amara la vita. Non hai stima di Valentino, dissi. No, perché tu forse hai stima di lui? Io gli voglio bene perché è mio fratello, dissi. Voler bene è un altro discorso. Può essere che anch'io gli voglia molto bene. Si grattò la testa di sotto al basco. Ma non ho stima di lui. Non ho stima neppure di me. E lui è come me. Un tipo proprio come me. Un tipo che non farà mai niente di bello. La sola differenza tra me e lui è questa. Che a lui non gliene importa niente di niente. Né cose, né persone, né niente. Lui venera soltanto il suo corpo, il suo sacro corpo, che bisogna nutrire bene ogni giorno e vestire bene e badare che non manchi di niente. E a me invece me ne importa un poco delle cose e delle persone, ma non ho nessuno che gliene importi di me. Valentino è felice perché l'amore per se stessi non delude mai. Io sono un disgraziato e non ho un cane che gliene freghi niente di me. Eravamo arrivati al paese che ci aveva detto Maddalena e lui fermò la macchina. «Ora andiamo a cercare questa cameriera», disse. Chiedemmo indicazioni nel paese e ci mostrarono una casa lontana, su alto, sulla costa della collina, dove forse c'era una ragazza disposta a venire in città. Salimmo su per un viottolo tra le vigne e Chita era senza fiato e si faceva vento col basco. «Anche cercargli la cameriera, dobbiamo», diceva. «È un po' troppo. Che tipi sono? Io le scarpe me le pulisco da me». La ragazza era andata a lavorare nei campi e si dovette aspettarla. Ci sedemmo in una piccola cucina buia e la madre della ragazza ci offerse del vino e delle piccole pere grinzose. Kit parlava svelto in dialetto con la donna e lo dava il vino e le faceva infinite domande minuziose sul lavoro dei campi. E io bevevo il vino in silenzio e a poco mi si confondevano i pensieri. Era un vino molto forte e a un tratto mi sentii felice in quella cucina con i liberi prati dietro e i vetri e il sapore del vino. E Kit con quelle gambe lunghe e col basco e col suo naso a fischietto. Pensavo, ma com'è simpatico questo Kit. Poi uscimmo fuori al sole e ci sedemmo su una panca di pietra davanti alla casa. Mangiavamo le pere e godevamo il sole. E Kit mi disse, come stiamo bene. Prese un attimo la mia mano e mi levò il guanto e la guardò. Hai le dita come Valentino, disse. D'un tratto butto via la mia mano. Sul serio, tuo padre credeva che Valentino diventasse un grand'uomo? Sì, dissi, lo credeva. Abbiamo fatto molti sacrifici perché potesse studiare. Avevamo la vita dura e non sapevamo mai come arrivare alla fine del mese. Ma a Valentino non gli è mancato mai niente. E mio padre diceva che poi saremmo stati ricompensati il giorno che Valentino sarebbe diventato un medico famoso, di quelli che fanno le grandi scoperte. «Ah sì?» disse. Per un momento sembrò che lo pigliasse quel suo riso convulso, come era successo quella volta in salotto quando avevamo parlato della stessa cosa. Si dondolò sulla panca con le mani strette fra le ginocchia, ma subito guardò la mia faccia e si rifece serio. «Sai», disse, «i padri hanno sempre delle strane idee. Il mio credeva che sarei diventato ufficiale d'aviazione. Ufficiale d'aviazione! Io che non posso andare neppure in ottovolante perché mi vengono le vertigini a guardare in giù». Arrivò la ragazza. Aveva i capelli rossi e due grosse gambe con le calze nere arrotolate sotto i polpacci. Kit cominciò a farle una serie interminabile di domande minuziose e meticolose in dialetto. E pareva competentissimo su tutto quello che deve saper fare una cameriera. La ragazza era contenta di venire a servizio. Avrebbe preparato le sue cose e fra 2 o 3 giorni sarebbe partita. Scendemmo al paese a pranzare e passeggiammo a lungo fra le case e nei campi. Kit non aveva nessuna voglia di ritornare. Spalancava ogni porta che vedeva e curiosava nei cortili. E una volta venne fuori una vecchia tutta infuriata e scappammo via e la vecchia ci tirò dietro una scarpa. Camminammo a lungo nella campagna. Kit aveva ancora le tasche piene di quelle piccole pere e me ne dava ogni tanto. «Vedi come stiamo bene, lontano da quei due», ripeteva. «Vedi come siamo contenti? Ce ne dobbiamo andare via insieme, in un posto tranquillo». Era buio quando risalimmo in automobile. «Vuoi sposarmi?» disse a un tratto. Teneva le due mani sul volante e non faceva partire la macchina. E faceva una faccia così buffa, spaventata e severa, col basco tutto storto sulla fronte e le sopracciglia aggrottate. «Vuoi sposarmi?» ripete con rabbia. E io risi e dissi di sì. Allora accese il motore e partimmo. «Non sono innamorata», dissi. «Lo so, e neppure io sono innamorato. E io nel matrimonio non ci credo. Ma chissà, potrebbe anche andarci bene a noi altri due. Sei una ragazza così tranquilla, così dolce. Mi pare che staremmo così tranquilli. Non faremmo delle cose strane, non faremmo dei grandi viaggi. Soltanto andremo ogni tanto a vedere un paese come quello di oggi, a spalancare delle porte e a curiosare nei cortili. Ti ricordi la vecchia che ci ha tirato la scarpa?» dissi. «Ah sì», disse, «com'era infuriata. Credo che dovrò pensarci ancora un poco», dissi. «Pensare a che cosa? Se sposarci o no?» «Ah sì», disse, «pensiamoci bene. Ma sai, non è la prima volta che l'ho pensato. Ti guardavo e dicevo, che cara ragazza. Io sono una brava persona, ho dei gravi difetti, sono pigro, lascio sempre le cose come sono. In casa mia le stufe non tirano e le lascio stare. Ma nell'insieme sono una brava persona. Se ci sposiamo farò aggiustare le stufe e poi mi occuperò delle mie terre. Maddalena sarà molto contenta». Davanti a casa aperse lo sportello e mi salutò. «Non salgo», disse. «Metto la macchina in garage e vado a dormire. Sono stanco». Si tolse i guanti e mi disse: «Restituiscili a Valentino». Trovai Valentino in salotto. Maddalena era già andata a dormire. Valentino stava leggendo I misteri della giungla nera. «La cameriera l'avete trovata?» mi chiese. «Dov'è Kit?» «È andato a dormire. Ti restituisce i guanti», dissi e glieli buttai. «Ma non sei un po' troppo vecchio per leggere I misteri della giungla nera?» «Non parlarmi con questo tono da maestra di scuola», rispose. «Sono una maestra di scuola», gli dissi. «Lo so, ma non parlarmi con questo tono». Avevano lasciato la cena su un tavolino lì in salotto e sedetti a mangiare. Valentino leggeva sempre. Dopo mangiato andai a mettermi accanto a lui sul divano. Gli posai la mano sui capelli, brontolò sottovoce e s'accigliò senza staccare gli occhi dalla pagina. «Valentino», dissi, «forse sposerò Kit». Lasciò cadere il libro, mi guardò. «Sul serio?» disse. «Sul serio, Valentino», gli dissi. Fece allora un sorriso tutto storto, un sorriso come vergognoso, e si scostò da me. «Non lo dici sul serio?» «Ma sì». Restammo un poco in silenzio. Faceva sempre quel sorriso storto. Non potevo guardarlo, perché non mi piaceva quel sorriso. Era un sorriso che non capivo, un sorriso dove c'era della vergogna. Non capivo quella vergogna. Non capivo che cosa sentisse. «Io non sono tanto giovane, Valentino», cominciai a dire. «Ho quasi 26 anni e non sono tanto una bella ragazza e sono povera. E mi piacerebbe sposarmi. Non vorrei diventare vecchia da sola. Kit è una brava persona. Io non sono innamorata, ma se ragiono trovo che è una brava persona, un uomo semplice e così sincero e buono. Così se mi vuole sposare io sono contenta, perché mi piacerebbe avere dei figli e una casa per me. Ah sì? Disse. Capisco. Allora vedi un po' tu. Io non sono bravo a dare consigli, ma pensaci ancora. S'era alzato in piedi, si stirava le braccia e sbadigliava. È sporco, disse. Non si lava bene. Ma questo è un difetto piccolo, dissi. Ti dirò, non si lava proprio niente. Non è un difetto piccolo. A me non piace la gente che non si lava. Buonanotte, disse. E mi fece una piccola carezza. Era molto raro avere delle carezze da Valentino e gli fui grata. Buonanotte, caro Valentino, gli dissi. Pensai tutta la notte se dovevo sposare Kit. Ero molto agitata e non riuscivo a dormire. Pensavo a tutta quella giornata che avevamo passato insieme. Ricordavo ogni cosa. Il vino, le piccole pere, la ragazza coi capelli rossi, i cortili e i campi. Era stata una giornata così felice. Ma accorgevo ora come avevo avuto poche giornate felici nella mia vita. Poche giornate libere, solo per me. L'indomani mattina Maddalena venne a sedersi sul mio letto. «Ho sentito che ti sposi con Kit», disse. «Può darsi che non sia un'idea tanto cattiva, dopo tutto. Avrei preferito che ti trovassi un uomo più a posto. Kit è uno scombinato e un ozioso, glielo dico sempre. E poi non ha molta salute. Ma può darsi che a te riesca di tirarlo fuori da quella vita storta che fa. Non è detto che non ti riesca. Certo, devi essere molto ferma con lui». La sua casa è una vera cantina. Bisogna fare l'impianto per il riscaldamento e dare il bianco alle stanze. E lui deve andare ogni giorno a vedere le sue terre, così come faccio io. Sono buone terre e frutterebbero se lui ci stesse un po' dietro. Devi darti da fare anche tu. Mi dirai che anch'io dovrei essere più ferma con Valentino. Ma ci provo sempre a stargli dietro che studi. Ma finiamo col litigare terribilmente e va male. Va proprio male e certe volte penso che dovremmo dividerci. Ma abbiamo i bambini e non ho coraggio di farlo. Ma adesso lasciamo stare queste cose tristi. Ti sei fidanzata e bisogna essere allegri. Kit lo conosco da quando era piccolo. Siamo cresciuti insieme come fratelli. È molto buono di cuore e gli voglio molto bene e spero che sia felice. Il mio fidanzamento con Kit durò 20 giorni. Per questi 20 giorni girammo con Maddalena a vedere dei mobili, ma Kit non si decideva mai a comprare niente. Non furono giorni molto felici. Ripensavo sempre a quel giorno che eravamo andati a cercare la cameriera, io e Kit, e aspettavo che tornasse per noi la felicità di quel giorno, ma non tornò mai quella felicità. Si girava per i negozi degli antiquari. Veniva sempre anche Maddalena. E Kit e Maddalena litigavano perché lui non si decideva a comprare niente. E Maddalena diceva che così ci si lasciava scappare delle buone occasioni. La ragazza coi capelli rossi era arrivata. Era vestita col grembiule nero e la cuffietta di pizzo. E mi riusciva difficile riconoscere in lei la contadina infangata di quel giorno. Ma ogni volta che vedevo quei suoi capelli rossi, ricordavo le piccole pere e il vino e la cucina buia e la panca di pietra davanti alla casa e la distesa dei campi e mi chiedevo se anche Kit si ricordava. Mi pareva che avremmo dovuto stare un po' soli insieme qualche volta io e Kit, ma lui pareva che non lo desiderasse e pregava sempre Maddalena di venire con noi quando andavamo a vedere i mobili e quando eravamo in casa giocava a carte con Valentino come avevano sempre fatto. In casa tutti mi facevano festa e la cuoca e la balia si rallegravano e ricordavano che me l'avevano detto sempre che io e Kit ci dovevamo sposare. Io avevo chiesto un'aspettativa di 3 mesi alla scuola per motivi di salute e mi riposavo e mi divertivo coi bambini in giardino quando non bisognava andare a cercare i mobili con Maddalena e con Kit. Maddalena mi aveva detto che avrebbe pensato lei al mio corredo e da Clara volle andare lei a dirle che m'ero fidanzata. Clara aveva visto Kit 2 o 3 volte e non lo poteva soffrire, ma era sempre molto intimidita davanti a Maddalena e non osò dir niente. E poi forse le faceva impressione che mi sposassi con uno che aveva delle terre e non con uno senza niente come aveva sempre creduto. Un pomeriggio, mentre ero in giardino e dipanavo la lana, mi avvisarono che c'era Kit in salotto e cercava di me. Andai con la lana e pensavo di chiedergli che mi reggesse la matassa. Maddalena era fuori e Valentino dormiva. Pensavo che avevamo qualche ora per stare un po' soli. Lo trovai seduto in salotto. Non si era tolto il soprabito e sgualciva il basco fra le mani. Era molto pallido e abbattuto e stava buttato nel fondo della poltrona con le sue lunghe gambe distese. «Stai male?» dissi. «Sì, non sto bene. Ho dei brividi. Forse mi verrà l'influenza». «Non ti reggerò la matassa», disse guardando la lana che avevo sul braccio e agitava il suo lungo dito indice a dire no. «Scusa, sono venuto a dirti che non ci possiamo sposare». S'era alzato e passeggiava su e giù per la stanza. Sgualciva il basco ed un tratto lo scagliò via. Si mise davanti a me e restammo in piedi uno davanti all'altra e mi posò le mani sulle spalle. La sua faccia era quella di un neonato vecchissimo, con pochi capelli raviati e umidi sulla lunga testa. «Mi dispiace tanto d'averti detto che t'avrei sposato. Invece non mi posso sposare. Sei una cara ragazza, così quieta, così dolce. E io mi ero inventato tutta una storia di noi due insieme. Era una bella storia, ma tutta inventata, niente vera. Ti prego di perdonarmi. Non mi posso sposare. Ho spavento». «Va bene», dissi. «Non importa, Kit». Avevo molta voglia di piangere. «Non sono innamorata, te l'ho detto. Se mi fossi innamorata di te sarebbe stato difficile. Ma così non è tanto difficile. Si volta la testa dall'altra parte e non ci si pensa più». Voltai la testa verso la parete. Avevo gli occhi pieni di lacrime. «Io non posso proprio, Caterina», disse. «Non devi piangere per me, Caterina. Non ne vale la pena. Io sono uno straccio. Ho pensato tutta la notte come dovevo dirtelo e tutti questi giorni non ho avuto pace. Mi dispiace tanto d'averti dato dolore, una cara ragazza come sei. Ti saresti pentita a morte dopo poco tempo, perché avresti capito che io sono uno straccio, proprio di quelli che ci si pulisce per terra». Tacevo e giocherellavo con la lana. «Ora posso reggere la matassa», disse lui. «Ora ti ho parlato e sono tranquillo. Mi sentivo tutto sossopra mentre venivo qui e stanotte non ho dormito un momento». «No, non ho voglia della lana ora», dissi. «Grazie». «Perdonami», disse. «Non so come farmi perdonare da te. Dimmi cosa posso fare perché tu mi perdoni». «Ma niente», dissi. «Proprio niente, Kit. Non è successo niente. Non avevamo ancora comperato i mobili. Era tutto così in aria, era una cosa detta così, mezzo per scherzo». «Sì, sì, mezzo per scherzo», disse. «In fondo nessuno ci credeva, ma potremmo fare ancora qualche gita insieme, che quel giorno è stato così bello. Ti ricordi la vecchia con la scarpa?» «Sì, nessuno ci proibisce di fare qualche gita insieme, non c'è bisogno d'essere sposati per questo. Andremo ancora, no?» «Andremo ancora».
Michela Martini ha letto Valentino di Natalia Ginzburg, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.